Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Benvenuti, benvenuti a Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia, finanza. Io sono Federico Fabrizi, in regia c'è Francesco Panti. Oggi parliamo di turismo e come sempre partiamo dai numeri. Nel 2019 il turismo in Italia aveva segnato un record storico. Era arrivato a quota 436,7 milioni di presenze. Solo Spagna e Francia avevano fatto meglio in Europa. Il 2020 è stato l'anno segnato terribilmente dalla pandemia. Il 2021 mostra segni di ripresa molto importanti. In Umbria, per esempio, tra gennaio ed agosto 2021 si sono registrati complessivamente 1 milione di arrivi e 3 milioni di presenze, con un aumento del 20% negli arrivi e del 30% nelle presenze. Ho dato un sacco di numeri, forse troppo. Di tutto questo però, di numeri, di turismo, di idee, parliamo con chi di questo settore ne sa un bel po', perché ha deciso di lavorarci in un certo modo. Allora io ve la presento, è un'amica di Umbria Radio, ve la presento prima col curriculum e poi con vi dico chi è. Scrive per Il Messaggero, ufficio stampa esperta nella comunicazione dei beni culturali, direttore responsabile del magazine Real Umbria, cofondatrice di Grand Tour Perugia, una società specializzata nella creazione di contenuti culturali e supporto ai turisti. Benvenuta a Radio Economy, Cristiana Mapelli. Ciao, come stai?
Grazie, grazie, grazie Federico. Ciao a tutti gli ascoltatori di Umbria Radio. Che presentazione!
Meritatissima, meritatissima, meritatissima. Spero di non aver dimenticato nulla. Anzi, qualcosa avrò dimenticato, no. Però ho preso le cose più significative.
Le tappe fondamentali ci sono tutte e ti ringrazio innanzitutto per avermi coinvolta in questa chiacchierata. E sono molto 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 contenta e grata, quindi grazie ancora di avermi chiamato.
Grazie a te per esserci. La prima cosa che viene da chiederti è: ma questo milione di turisti che sono ritornati in Umbria, tu quanti ne hai incrociati, quanti ne hai visti? Sono così tanti effettivamente? Sono numeri che è difficile misurare, però tu che sensazione hai?
Guarda Federico, i numeri ci sono tutti, è stata un'estate bellissima, i dati rispecchiano la sensazione che come operatore turistico ho respirato in questa lunga estate, e dico lunga perché l'estate non si è ancora fermata. Per quella che è la mia attività e quindi quella di portare a spasso residenti ma anche i turisti in visite guidate esperienziali, i numeri sono stati alti fino a pochi giorni fa. Ok, quindi immaginiamoci un agosto con il botto, un settembre molto buono, un ottobre un pochino in calo e un novembre dove io ho fatto gli stessi numeri che facevo ad agosto, quindi una lunghissima estate.
Un segno molto positivo, certo.
Se vogliamo trovare qualche aspetto positivo in una situazione che comunque questa in epoca Covid è molto difficile, possiamo dire che l'Umbria ha sfruttato alcune sue caratteristiche che in altri tempi potevano essere degli handicap.
Per esempio il fatto di non essere
un luogo privilegiato per il turismo estero e soprattutto un turismo di massa, quindi questo secondo me dava molto la sensazione di una maggiore sicurezza dal virus invisibile.
Certo.
A differenza delle grandi città d'arte italiane, quelle umbre, le città d'arte italiane ricordiamoci che sono le più colpite dalla pandemia, quindi le città d'arte umbre si prestano a visite giornaliere e quindi sono rivolte ad un turismo di prossimità. Questi sono tutti aspetti che ci fanno ben sperare per un futuro, ed ecco perché per l'Umbria, e io parlo soprattutto della mia esperienza perugina, quindi nel capoluogo, è diventata veramente una meta privilegiata, tant'è che quelli che i big del settore, che sono, hanno molta più esperienza di me, già parlano di dati che erano quelli in epoca pre-Covid, e questa è una cosa molto importante. Però se posso, ci sono ancora delle piccole ombre.
Ci sono
delle luci e ci sono anche delle ombre. A mancare nei dati che tu hai detto è un dato importante, ovvero l'assenza quasi totale del turismo straniero e soprattutto una permanenza media che rimane ancora troppo bassa. Sì, come tu hai detto in apertura di trasmissione, la permanenza è aumentata dell'8%, ma ricordo a tutti che l'Umbria in epoca pre-Covid parte da una permanenza media veramente molto bassa, non arriviamo, ci arriviamo a stento a 3 notti, e Perugia su questo ha la maglia nera, ha una permanenza media sotto la media nazionale, sfiora nemmeno le 2 notti, quindi c'è ancora tanto 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 da lavorare, e per aumentare una permanenza media bisogna puntare su un turismo non legato alla stagionalità, alla varietà delle esperienze, quindi appunto questo termine che secondo me diventerà un po' il chiodo fisso di tutta la regione, la destagionalizzazione, che è fondamentale.
Certo, certo. Oh, io adesso provo a recitare una frase con te, poi vediamo come va. Sì. Cosa sarebbe l'uomo senza il cuore? Sarebbe l'Italia senza l'Umbria. Allora, non ero minimamente avvicinabile a Marco Bocci, a come la dice Marco Bocci, però era un modo per dire: ti piace la campagna di promozione dell'Umbria invernale che è stata avviata nei giorni scorsi, che vediamo spesso in TV, in radio, anche nei social?
Allora, sicuramente la firma di un big del settore come Armando Testa, esatto, è già di per sé una garanzia per chi di comunicazione vive come noi. Anche se ricordiamoci che nel lavoro della comunicazione e della promozione turistica il ruolo importante ce l'ha il committente e l'idea che questo mette sul piatto, perché senza un'idea precisa Armando Testa può far poco. Allora, mi piace molto. Sicuramente c'è stato rispetto alle campagne in epoca pre-Covid un cambio di passo sul tipo di promozione del territorio. Per esempio sullo spot che tu hai citato c'è la gastronomia, ci sono gli eventi e c'è il paesaggio. Finalmente è tornata l'arte e un po' di attrattori culturali. Che vuol dire? Gli attrattori culturali, io non mi riferisco al quadro del pittore del 300 che si rivolge a un target di nicchia che si trova in una chiesina sperduta in Valderena, ok? Io mi riferisco a tutti quelli che sono il patrimonio culturale degli Umbri. Parlo delle rocche. Quante rocche ci sono? Certo. In Umbria ce l'abbiamo tutti. I palazzi storici che raccontano quella che era la società del tempo. Pensa alle signorie. Le signorie la signoria fiorentina, cioè ci hanno fatto addirittura le serie TV. Pensa quanto potremmo raccontare noi umbri. Parliamo a dei monumenti che raccontano le storie della nostra città. Quindi c'è molto in questi spot, ma mancano gli attrattori culturali.
Secondo te, Cristiana, manca secondo te un'idea più compiuta del brand Umbria, che è sempre un po' schiacciato tra quello della Toscana, esatto, con cui siamo in concorrenza, e quindi qualche volta vorremmo competere, vorremmo sfidarlo, altre volte vorremmo metterci in scia. È un po' questo il problema del brand della nostra regione?
Secondo me il problema del brand della nostra regione è quello che non riusciamo a sintetizzare quanto veramente l'Umbria ha. Dobbiamo sintetizzare, cercare un equilibrio nell'identità culturale. Questa è una difficoltà molto grande. Invece che guardare alla Toscana, e lo dico a ragion veduta perché ho lavorato nella comunicazione istituzionale di alcune città turistiche delle Marche, noi dovremmo guardare all'esperienza marchigiana, che da qualche anno sta facendo un lavoro buonissimo nella promozione culturale e del turismo. Basti pensare che le Marche, voglio dire, hanno delle coste meravigliose, potrebbero puntare tutto su una promozione del mare, certo, cioè delle attività ludiche. Invece loro puntano moltissimo nel concetto di scoperta dei luoghi culturali. Ecco, secondo me noi dovremmo guardare un pochino più a questa esperienza importante, più che alla Toscana.
Dall'altra parte, invece che il Tirreno, di là, dici tu.
Bravo, bravissimo.
Cristiana, bravissimo. Ci fermiamo un attimo, solo un attimo però. Musica e poi rientriamo perché voglio continuare a parlare con te di turismo, altre 2-3 cose da chiederti.
L'esistenza perde le sue rotte e ti trascina lungo il fiume della tua mente, e le risposte non sono mai le stesse. Sarà che hai amato tanto e adesso sei distante, o forse hai amato troppo e resti indifferente con chi promette e non mantiene. aspettami e non viene.
Quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa, con quel sorriso che salvezza e a volte anche un'impresa. E se ti guardi dentro vorresti indietro il tempo.
Lo sai anche tu, questa è la tua vita. E anche se fa male, non rinunciare a darle il senso che vuoi tu. Cerca l'ironia, continua a respirare l'odore del mare.
Sembra dietro un velo, le stelle stentano a brillare su di un cielo nero e ti tormenti col passato che non hai mai scordato.
Quante volte ti sei persa e non ti sei mai arresa, sai credere in te stessa come prima cosa. E se ti guardi dentro vorresti indietro il tempo.
Lo sai anche tu, della tua vita. E anche se fa male, non rinunciare a darle il senso che vuoi tu. Cerca l'allegria, continua a respirare l'odore del mare.
Tu, questa è la tua vita, e anche se fa male, non rinunciare
a darle il senso che vuoi tu.
Rientriamo dopo il break musicale, siamo qui con Cristiana Mapelli a chiacchierare di turismo. Cristiana, Green Pass, Super Green Pass, Medio Green Pass, com'è con i turisti? Più difficile, più semplice? Come va?
Allora, guarda, il Green Pass, per quella che è la mia esperienza, ma anche chiacchierando con gli altri operatori del settore, non è mai stato un problema, quasi mai. All'inizio ci sono stati dei piccoli vuoti normativi, ti faccio un piccolo esempio. Io faccio visite guidate cosiddette in outdoor, quindi passeggiate all'aria aperta, ma ci sono delle volte in cui entro nei luoghi, per esempio entro in una chiesa a raccontare la chiesa. Lì per esempio nel primo decreto del Green Pass non era contemplato l'inserimento di una carta verde, no? Perché dice che per i luoghi di culto non era necessario.
Certo.
Però io uso la chiesa come un museo. Quindi ho dovuto spiegare uno a uno ai miei visitatori la differenza. Diciamo che il 98% delle persone non si sono fatti alcun tipo di problema, anzi lo facevano con orgoglio, mostravano il Green Pass con orgoglio e capivano che era per una sicurezza anche loro. C'è stata una piccola percentuale che, ecco, ha un po' avuto da ridire, soprattutto per questa mia scelta aziendale di dire no, io il Green Pass lo voglio anche nei luoghi di culto. Ma abbiamo superato anche questo. Però sai cos'è mancato secondo me? In una città come Perugia, in un luglio in cui il Green Pass ancora stava ancora prendendo piede e dove non tutti erano ancora vaccinati come ora, e non parlo dei Novax, di chi magari se la prendeva un po' con calma, mancava secondo me un centro dove fare tamponi rapidi.
Certo.
Perché se io ero una famiglia di Cuneo non vaccinata per X motivi e decidevo di passare una bellissima giornata nei musei perugini e non avevo il Green Pass, le farmacie del centro di Perugia, per tanti motivi, perché sono piccole e non possono essere attrezzate, non potevano fare un tampone rapido nel centro storico di Perugia.
Chiaro.
Perché poteva essere una scelta condivisa ad esempio con le farmacie comunali, ma anche perché no con un privato con prezzi calmierati. Era un'offerta in più per il turismo ed è una cosa che secondo me dovrebbero prendere ancora in considerazione per questo Natale molto lungo.
Bella idea. A proposito di pandemia, ascoltiamo chi ha dovuto farci i conti proprio nel settore turistico e ci sta facendo i conti con qualche difficoltà. Vincenzo Di Santi, Confcommercio Assisi, benvenuto a Radio Economy.
Buongiorno, buongiorno a lei.
Allora, Vincenzo, Assisi è la prima meta di turismo in Umbria ed è rientrata insieme ad altre città nei contributi delle cosiddette città santuario, cioè quelle città che, pur non essendo dei capoluoghi, hanno riconosciuto un valore di meta religiosa e hanno perso tantissimi visitatori a causa della pandemia. Quindi hanno avuto riconosciuto il diritto a dei ristori. Però che cosa è successo con questi ristori? Che alla fine le richieste di risarcimento erano decisamente troppe rispetto alle somme stanziate?
Esatto, esatto, Federico. Volevo proprio entrare su questo punto, no? Assisi, insieme a Cascia, Preci e Orvieto, le altre città santuario dell'Umbria, così riconosciute, hanno fatto tutto un percorso molto molto importante. Noi come capofila di tutto quanto questo processo, che non ci vedeva coinvolti in questi sostegni approvati dal governo a causa della purtroppo ben nota pandemia.
Assisi ha guidato il fronte, diciamo così, via.
Esatto, esatto, esatto. Noi abbiamo cominciato a novembre dell'anno scorso a fare, quindi diciamo che è passato più di un anno e siamo grati che alla fine siamo stati riconosciuti di non aver mai ricevuto nessun contributo da parte dello Stato. Quindi noi da questo punto di vista siamo grati di essere rientrati e di non essere più dimenticati, come il nostro hashtag,
certo.
Non dimenticati, e di non essere più dimenticati da parte dello Stato, da parte del governo, l'Agenzia delle Entrate. Però allo stesso modo il nostro grido d'allarme di pensare che i soldi messi a bilancio, cioè i famosi 10 milioni, non erano sufficienti per poter coprire i bisogni, ma minimi, perché qui stiamo parlando degli ristori di 1000 euro, di 1500 euro, a fronte di perdite non notevoli, decisamente incredibili, perché parliamo dell'80% meno del fatturato, perché nelle
certo.
nostre città, turisticamente parlando, non arrivava più nessuno, i corridoi non c'erano a livello estero e non ci sono tuttora. A livello regionale
parliamo, Vincenzo, per far comprendere bene a chi ci ascolta, parliamo di tutte quelle attività commerciali situate in città che vivono fortemente di turismo e che quindi lavorano quasi esclusivamente
certo,
con i turisti, con i visitatori.
Ma noi facciamo così dei numeri per dare senso a quante famiglie sono coinvolte,
certo.
Solo da Assisi in questa attività. Sono 319 attività al centro storico,
certo.
226 esercizi di vicinato che vivono della filiera turistica e 93 esercizi di articoli di souvenir. Quindi cioè, sono numeri importanti, sono numeri da tavoli da Ministero del Lavoro.
Certo, cioè quindi, un'avvertenza come se fosse una grande industria che si è fermata, una grande fabbrica che ha spento i motori.
Tutto, totalmente, ma una città, noi abbiamo dei servizi fatti durante il lockdown, durante la chiusura oppure la chiusura della città da cui non poteva arrivare nessuno, cioè che era devastante, desolante, terribilmente angosciante, no? Vedere una città come Assisi totalmente vuota.
Che cosa chiedete adesso al governo rispetto a quello che è stato fatto? Dicevi una partita che l'abbiamo vinta a metà, nel senso che ci è stato
esatto.
riconosciuto il problema, però adesso servono i ristori veri.
Esatto, noi chiediamo almeno di coprire. Sono stati messi 10 milioni con la legge bilancio. Noi abbiamo visto che le istanze presentate ammontano a 19 milioni circa. Quindi mancano questi 9 milioni affinché si arrivi almeno a dare sostegno promesso. Questo almeno è un segno, un segnale, ecco.
Certo, chiaro. Vincenzo, in 30 secondi, come sta andando il Natale in questi giorni? I turisti, lo shopping natalizio, diciamo anche turistico, come sta andando in queste settimane, in questi giorni?
Allora, Natale ancora ad Assisi non prende il via, anche perché Assisi vive non il Natale nel senso stretto del termine, vive un periodo che parte dall'8 dicembre con poi un fermo fino al circa 24 per riprendere appena dopo Natale con gli arrivi dei turisti e delle famiglie che vengono a vivere fino a 6 di gennaio la città di Assisi.
Chiaro.
Quindi noi aspettiamo, diciamo, tutti i nostri ospiti, i nostri amici che ci vengono sempre a trovare, e siamo pronti, la città è molto pronta, la città vi accoglierà con un videomapping meraviglioso, straordinario, cioè che con un presepe a cielo aperto. Infatti il tema di Assisi ancora una volta sarà legato ai presepi, e quindi Assisi città presepe. Quindi questo è lo slogan per il 2021, per venirci a trovare, e noi saremo ben lieti di ospitare tutti i turisti che arriveranno, tutti i visitatori che arriveranno nella nostra città.
Bene, noi ci facciamo portavoce per quello che possiamo di questo bel appello per la città di Assisi. Grazie a Vincenzo Di Santi di Confcommercio Assisi per essere stato con noi.
Grazie a lei, grazie del servizio.
E dopo l'invito di Vincenzo Di Santi di Confcommercio Assisi a visitare la città di San Francesco, Cristiana, a chiudere questa chiacchierata che abbiamo fatto insieme sui numeri del turismo, sulle opportunità del turismo nella nostra regione, ti chiedo un paio di idee per chi dovesse venire a visitare l'Umbria, la nostra regione, in questo periodo. Dove li portiamo questi turisti?
Allora, io sarò di parte, li porterei a Perugia, te lo dico
Federico. Un po' di campanilismo ci vuole, è parte della nostra regione, del nostro brand, quindi ci vuole.
E ti dico anche perché, io dico sempre, camminate ai miei clienti, ai miei turisti, camminate con il naso all'insù, guardate che cosa avete intorno. Questa volta vi dirò però anche, guardate un po' in giù, perché di Perugia dobbiamo assolutamente riportare in auge così la parte che è la storia delle sue origini, quindi la Perugia etrusca, che è tutt'altro che noiosa. Quindi io vi consiglio, venite a Perugia, fatevi una bella passeggiata alla ricerca delle mura, delle origini, delle porte etrusche, e sarete contentissimi.
Grazie Cristiana, grazie per questo consiglio, grazie per averci fatto compagnia, averci raccontato un po' che cos'è questo settore in questo momento. Noi ci fermiamo, linea all'informazione, e poi torniamo con la seconda parte di Radio Economy.
Ciao a tutti, grazie ancora. We'll be right back.
alone.